Buongiorno Claudio, benvenuto.
Oh, buongiorno, buongiorno a te, eccoci qua, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate da casa, dall'auto, da dove siete.
Allora, di che cosa parliamo oggi?
Oggi un argomento ghiotto, si parla di musica di tradizione orale, in un'era assolutamente globalizzata, dove la canzone pop acquisisce oramai un linguaggio decisamente internazionale e nel contempo c'è un bellissimo patrimonio di musiche che invece sono legate alla tradizione orale, che in sostanza rivendica un po' l'appartenenza a un territorio, pur non disdegnando assolutamente gli sconfinamenti, no? Pensiamo per esempio alla pizzica salentina, tutti i generi che noi chiamiamo un po' così sbrigativamente, evasivamente folk, no? Ma che in realtà nascondono una gamma di pratiche musicali, di esperienze davvero molto ricche. Abbiamo due ospiti veramente d'eccezione, innanzitutto il musicologo Paolo Prato, che ben conosciamo oramai perché spesso è nostro ospite qui a Rete 2. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Ciao Giovanni, Claudio, scusami, sto facendo un po' di confusione.
Questa settimana Giovanni non sarà con noi perché è in vacanza, ma comunque abbiamo...
ho capito, ci manca.
Ci arrangiamo a sostituirlo.
Ci arrangiamo. Ma insomma, poi un musicista sopraffino, ma non solo musicista, anche ricercatore, etnomusicologo, che risponde al nome di Ambrogio Sparagna, per la prima volta con noi. Buongiorno Ambrogio, ben trovato.
Buongiorno a tutti, che piacere sentire stare ai vostri microfoni. Per me è un grande onore, oltre che, come dire, veramente un piacere avere questa possibilità.
Il piacere è tutto nostro, noi sentiremo presto anche la tua musica, abbiamo scelto delle tracce davvero gustose per oggi e il pretesto, se vogliamo, per questa discussione, per la discussione di oggi, è anche la pubblicazione di un libro molto importante che si chiama Canti Popolari del Piemonte di Costantino Nigra e che è un libro veramente molto importante e tra l'altro sarà il primo di una lunga serie di edizioni. Adesso capiremo di che cosa si tratta, ma lo abbiamo appena detto, appunto è un libro fondamentale per chi studia questi ambiti musicali.
E allora Paolo Prato, perché è così importante questo libro?
Allora, intanto il libro del Nigra, che esce nel 1888, e Ambrogio lo sa molto bene, lo conosce molto bene.
È stato il mio primo esame. Se posso dire, chiedo scusa,
certo.
È stato il mio primo esame all'università con Diego Carpinella di etnomusicologia, quindi io sono profondamente legato a questa cosa.
Hai
Paolo,
capito, ti ho dato un assist.
Sì, scusa, ma era proprio lì, me lo stavo mettendo in bocca, come si dice.
Ma io lo so, perché insomma quando si parla di queste cose ci sono alcuni capisaldi a cui non si può rinunciare. E dicevamo, appunto, il pretesto è una nuova edizione con l'editore Neri Pozza, curata da tre figure molto importanti: Franco Castelli, storico della cultura popolare, Emilio Ion, che è il mitico fondatore dei Cantacronache, ancora in attività a 92 anni, personaggio straordinario, insieme a Alberto Lovato hanno partorito una nuova edizione del Nigra. La novità dove sta? È che loro hanno allegato due CD che contengono, tratti da tutti gli archivi possibili e immaginabili disponibili in Italia, 150 tracce sonore che cercano di documentare quello di cui il Nigra parla. Quindi è la prima volta, per questo è importante, è la prima volta che leggendo il Nigra lo si può anche ascoltare, perché come sa bene Ambrogio, il Nigra delle 135 ballate che riuscì a catalogare all'epoca fornì solamente di una trentina la notazione musicale, del resto si limitò, insomma non era poco, a trascriverne il testo. E la cosa interessante è anche leggere una dotta introduzione di Castelli, Iona e Lovato, dove fanno emergere alcuni aspetti molto moderni della ballata, ad esempio l'aspetto di genere. Gli studi di genere sono ormai molto di moda un po' in tutti i campi della cultura, no? E loro sottolineano come nella ballata del nord Italia, insomma quella che ha origini celtiche addirittura, quella ballata fosse soprattutto affidata alle donne al fine di conservare la memoria collettiva, e dalla voce delle donne si percepisce, scrivono loro, come la canzone si offra come una occasione di denuncia simbolica e di ribaltamento onirico della subalternità che loro hanno vissuto in una società ovviamente patriarcale e maschilista. Mi fermo qui.
Ana sun tre gentil dame canaven udaliu, la più bella le Sicilia cala al suo marin persu. O buon dì, buon capitani, o buon dì, l'udagavu, e na grazia che mi feisa, feisa vedi me marin.
E allora parlavamo di donne. Paolo Prato, che cos'è questa cosa che abbiamo ascoltato?
Dunque, questa è Cecilia, una delle ballate più note non solo in Italia ma anche a livello europeo, perché insomma è una storia tragica che ha una donna come protagonista e che cerca di salvare il marito, ma in realtà viene tradita. Insomma, questo molto molto semplicemente è una ballata che ha fatto il giro dell'Europa e è andata anche oltre oceano e si è radicata in modi diversi un po' dappertutto. E noi abbiamo ascoltato una delle tante versioni raccolte da Castelli, Iona e Lovatto in questa nuova edizione del Nigra, che è stata affidata a una mitica informatrice che è Teresa Viarengo, e poi abbiamo ascoltato una versione in tipica del folk revival degli anni 60 con la voce di Sandra Mantovani.
Benissimo, quindi abbiamo indagato, grazie a te Paolo Prato, almeno abbiamo dato uno sguardo al passato, ma va detto che la canzone popolare è ancora una realtà assolutamente viva e vegeta, e questo Ambrogio Sparagna lo sa molto bene, perché sono 40 anni di ricerca, di riproposizione di questo tipo di musica. Peraltro si è da poco chiusa la 13ª edizione di La Chiara Stella, che è uno spettacolo tuo, Ambrogio Sparagna, sulle tradizioni musicali del Natale di casa nostra, un successo veramente grande. La presenza di ospiti illustri, per esempio quest'anno Peppe Servillo. Due domande per te, Ambrogio, dopo ascolteremo una cosa tua che mi ha divertito da morire. Qual è il pubblico che si interessa? E poi ti chiedo, la dimensione live è, direi, fondamentale, me lo confermi?
Sì, intanto parliamo di un fenomeno che ha anche proporzioni di massa, e questo è un fatto anche molto specifico italiano, perché magari in altri paesi europei la caratterizzazione di un pubblico così numeroso rispetto a questo genere musicale è diverso. Questo succede perché questa musica è diventata la musica dei ragazzi, di molti giovani, soprattutto di una Italia delle periferie, di un'Italia dei piccoli paesi, che trovano nel recupero di queste forme, di strumenti, di storie, come il caso della Cecilia è emblematico, un modo per essere parte di una storia millenaria e quindi essere oggettivamente dentro un percorso che continua a essere vivo. La presenza di giovani dà a questo mondo una vitalità completamente diversa e quindi anche un nuovo stimolo a reinterpretare le antiche storie, le antiche ballate, anche in una prospettiva completamente nuova, dove per esempio una delle cose che sta avvenendo, che io credo sia molto molto importante, la dimensione del recupero del canto narrativo rimane un fatto essenziale, però all'interno di nuovi arrangiamenti, nuove riproposte musicali, nuovi suoni che sono legati ad una dimensione che è contemporaneamente sia locale che globale, perché poi è la caratteristica essenziale di questa musica, perché siamo dentro una dimensione di paese, ma al tempo stesso guardiamo il mondo intero che è parte della nostra vita contemporanea. Nel caso specifico della Chiarastella, ormai è un fenomeno a Roma essenziale, direi. Non c'è Natale, non c'è festa natalizia a Roma senza la Chiarastella. Noi abbiamo fatto questa edizione sempre dal vivo, con un pubblico sempre assai numeroso, parliamo sempre di sale importanti che superano i 1500 posti, ed è sempre stato sempre molto pieno. Quest'anno abbiamo fatto questa edizione in streaming, il successo è stato sancito che praticamente non siamo riusciti ad accogliere tutti coloro i quali volevano partecipare alla visione streaming, tant'è che abbiamo dovuto fare diverse repliche perché il server dell'auditorium a un certo punto è saltato. Questo la dice lunga su come alla fine anche la mancanza di occasioni di poter vedere la musica dal vivo, però la necessità di questa musica è un fatto molto, molto dentro la cultura contemporanea.
Hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo agapine. E ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande e fitta. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Esco poco, penso solo e sto mutando. Penso delusioni ad aquiloni, a grandi imprese, a una thailandese. All'impresa eccezionale dammi retta e essere normale. Dopo una settimana,
dopo una settimana, e dopo una settimana,
non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana.
Beh, veramente molto molto divertente questo, beh, un pezzo di Lucio Dalla che ha fatto una certa storia, anche perché il testo era assolutamente irriverente, provocatorio, decisamente audace. 1977, Disperato, erotico, stompi. In realtà dietro questa storiellina si nascondeva anche, no? Mi sembra anche una critica a una certa sinistra radical chic dell'epoca, no? Almeno che
sì,
così
certo.
Si dice, no? Ma torniamo
Certo.
a Paolo Prato.
Torniamo a Paolo Prato, perché c'è un aspetto interessante che riguarda la canzone popolare, è quello del legame con la religione. La religione è un serbatoio per la canzone popolare. Come mai? E oltre al Natale, che chiaramente è il serbatoio più ampio per questa ispirazione, quali sono gli altri esempi?
Ma insomma, ancora una volta Ambrogio Sparagna ci insegna che tutto il calendario liturgico è costellato da canti, musiche e rituali. Pensiamo ad esempio alla Settimana Santa e ad alcune manifestazioni nel centro Italia, ad esempio a Sessa Aurunca, dove si canta il famoso Salmo 50, il Miserere, in una maniera assolutamente unica, e Sparagna con l'etichetta, se non sbaglio, Finisterre, ne ha dato testimonianza anche su supporto, ecco, discografico. La cosa interessante è che appunto, come dire, la religione è legata alla musica fin dall'inizio dei tempi, no? E
Certo.
il fatto di recuperare certe forme non è affatto un indice di sguardo nostalgico, e in questo senso mi viene in soccorso il libro di qualche anno fa di uno dei più grandi etnomusicologi a livello mondiale, Philip Bollman, che in un libro intitolato Revival e Riconciliazione, il sottotitolo è La musica sacra nella formazione della modernità europea, sostiene che il revival che si vede dappertutto in America, poi per carità ancora di più, della musica sacra tradizionale non va inteso come un movimento di retroguardia che guarda a un passato contadino, ma al contrario, da quello si trae linfa vitale per le aspirazioni più moderne, ed è un po' quello che diceva Ambrogio nell'intervento precedente.
Venite pastorelli alla capanna, venite a visitare Gesù bambino. Quando nascesti tu Gesù bambino, la terra circondata fu di fiori. Oh Verginella figlia di Sant'Anna, in ventre lo portasti il bambinello. E gli angeli dicevano agli santi, venite tutti quanti alla capanna. Senza ori e senza panni, scaldato da no bove e nasinello. La notte di Natale, notte santa, è festa grande con i suoni e canti. E sta razione che è stata cantata, agli bambini Gesù si è presentata. Venite pastorelli alla capanna, venite a salutare Gesù bambino.
Venite alla capanna, canto di novena dell'Appennino centrale su ritmo di tarantella. E questi erano Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana.
Ma torniamo all'ascolto precedente, quello di Lucio Dalla e appunto lo stesso Ambrogio Sparagna con Disperato Erotico Stomp, divertentissima. Ambrogio, ci sono tanti artisti, non solamente Lucio Dalla, che hanno ceduto al fascino della tradizione. Penso per esempio a Francesco De Gregori, a Piero Pelù, a Gianna Nannini, insomma tanti altri. E tu hai avuto modo di coinvolgerli nei tuoi progetti. Qual è stato il risultato? Raccontaci un po' di questa esperienza.
Ma l'idea è sempre stato, anche dall'inizio del mio lavoro, quello di coinvolgere tanti amici all'interno di un percorso di ricerca e di utilizzazione della musica popolare come qualcosa di affascinante, un qualcosa di grande piacere, appunto, che come se uno sta ad un ristorante e c'ha davanti delle porzioni, delle portate di grande gustosità e invita tanti amici a mangiare insieme. Questo è stato lo spirito. E quindi io in tutti questi anni non ho fatto altro che invitare alla mia tavola simbolica, quindi alla musica, alla tradizione popolare, tanti amici che poi, come in questo caso, come avete ascoltato prima, abbiamo ascoltato la voce straordinaria di Lucio che sul suo Disperato Erotico Song nella notte della Taranta del 2006 creò qualcosa di eccezionale, così come Simone Cristicchi che in qualche modo recupera il cantare degli antichi cantastorie, poi di questo suo cantare diventa anche un tratto stilistico del suo lavoro successivo. Quindi tutti coloro i quali sono entrati in contatto, se così possiamo dire, con questa musica, ne sono stati, ecco parafrasando, pizzicati, ne sono stati colpiti in maniera assoluta, perché è una musica che arriva direttamente al cuore, ha una forza, un'energia antica, ma al tempo stesso ha una capacità di essere ancora viva e di parlare ad una quantità di persone in maniera diretta e sincera.
Certamente. Parlando poi di Lucio Dalla, ricordiamo insomma, che in quegli anni lì Dalla aveva partorito dei dischi veramente straordinari sul piano dell'invenzione timbrica, degli arrangiamenti, dei contenuti musicali. Ma al di là di questo, quando il repertorio di tradizione che ha avuto una funzione all'interno di una società, diciamo, pre-industriale, no? Con tutto quello che comporta, quando viene a contatto con il pop e la canzone, diciamo così, di massa, non rischia di venire snaturato? Cioè non perde un po' il significato originario? Paolo Prato?
Beh, io lascerei Ambrogio rispondere a questo perché lui sul campo ha un'esperienza diretta. Io voglio solo limitarmi a ricordare quello che chiunque si occupa di etnomusicologia sa benissimo dall'inizio,
sì.
E cioè, riprendendo il titolo di una canzonetta piuttosto brutta anche, devo dire, Chi fermerà la musica, cantava un gruppo, no, di casa nostra.
Certo.
Cioè, la canzone popolare non si ferma mai, non avendo un autore che ne ha depositato lo spartito, il testo in un momento preciso.
Certo.
Tutti possono dare il loro contributo. Non a caso una delle regole di chi fa ricerca sul campo è che la ricerca fotografa la situazione del momento ed è in quel momento in cui si documenta una canzone che se ne può stabilire la data e la sua autenticità, e quindi è una tradizione che muta di continuo, però naturalmente con tempi diversi da quelli della cultura di massa, che invece è regolata dalla logica dell'industria, quindi dalla logica capitalistica.
Ambrogio Sparagna?
Io, se posso fare questo esempio, vedrei il canto popolare, la musica popolare, anche l'incontro con, diciamo, gli artisti che provengono da altri ambienti, altri segmenti del fare musica, con la metafora di una pianta a me molto caro, che è l'ulivo. Tu puoi tagliare la pianta, la puoi far diventare in tanti pezzi, addirittura si può bruciare, ma poi basta poco, basta pochissimo. Se tu gli dai un po' di cura, un po' di attenzione, quella pianta torna a essere importante e torna a portare frutto. E in questo senso voglio dire che il rapporto col canto popolare deve essere sempre sincero, non può essere soltanto strumentale o finalizzato a meri intenzioni, chiamiamolo così, di consumo, fra virgolette, commerciale. Bisogna avere un amore per questo genere di cose, perché anche in questo caso mi permetto di fare una citazione antica: il canto popolare, tutto il canto popolare, è l'anima di un popolo. È una parola forte questo, forse a qualcuno sembrerà un po' retorico, ma in realtà se tu gli togli una certa altisonanza, questa definizione secondo me è molto appropriata, perché se tu a un popolo gli togli la lingua, gli togli il dialetto, gli togli quello che è il suo legame profondo con la sua storia personale, e tu a quel popolo lo hai annullato. Ecco perché io faccio l'esempio di tutto quello che c'è ancora in tanti paesi dell'Italia. Ci sono tante minoranze cosiddette etnico-linguistiche, eppure se noi siamo in una condizione ovviamente di democrazia rappresentata, ebbene in queste comunità, sia al nord che al sud, il canto popolare nelle lingue locali continua a essere ancora importante, continua a essere ancora un elemento significativo della propria identità. Se capita, come a me è capitato più volte, di andare fuori dall'Italia a cantare i canti popolari e a essere ospitato da organizzazioni di italo americani, brasiliani, quello che sia, ebbene uno si accorge quanto è forte la passione della gente nei confronti di questo canto, di questo modo di cantare, che, come dicevo prima, è al tempo stesso locale e globale, perché poi questa immediatezza, questa forza, questa genuinità colpisce chiunque, anche coloro che non capiscono la lingua, anche coloro che non capiscono il dialetto, ma si lasciano trasportare dall'energia e dalla forza della sincera espressione di questo genere di musica.
O Venezia, che sei la più bella, e te di Mantova, che sei la più forte, gira l'acqua d'intorno alle porte, sarà difficile poterti sangue scorre
O Venezia che sei la più bella, Giovanna Marini insieme a De Gregori, ballata dell'Ottocento, in qualche modo lanciata da Giovanna Daffini nel 1964.
E che duo, Davide, beh, insomma, De Gregori e Giovanna, Francesco De Gregori e Giovanna Marini hanno fatto un bellissimo lavoro a proposito. Prima abbiamo ascoltato un paio di tracce con uno dei nostri due ospiti, ovvero Ambrogio Sparagna con la sua orchestra popolare italiana, per esempio, no? Venite alla Capanna è la traccia che abbiamo ascoltato prima. E da anni tu, Ambrogio, sei alla guida di questo ensemble. Raccontaci due cose su questo progetto. Dici che cos'è esattamente e che genere di lavoro realizzate.
Guarda, io quando sono uscito dall'attività con la notte della Taranta, dove avevo fondato appunto un'orchestra di 60-70 elementi con cui abbiamo eseguito quel disperato erotico stomp in una notte calda dell'agosto del 2006, poi a Roma nel 2007 ho fondato questa orchestra che raccoglie tantissimi musicisti, cantori che vengono da varie parti d'Italia. La caratteristica è che l'orchestra è residente al Parco della Musica. Insieme all'orchestra c'è anche un corpo di ballo, c'è anche un grande coro popolare e c'è anche un'attività che noi facciamo in maniera articolata con un coro di voci bianche. Quindi insomma è un'idea complessiva del fare musica. Ogni progetto che facciamo è legato ad occasioni determinate del ciclo antico della ritualità tradizionale, come può essere appunto il repertorio di Natale, i canti di lavoro legati al primo maggio, il rapporto con la danza, così com'è nella festa d'estate che facciamo in cave il 29 giugno, quando è la festa di San Pietro e Paolo, protettori delle tarante, così come poi ad ottobre, quando in qualche modo rinverdiamo le feste legate all'Ottobrada, le feste del vino. In ogni progetto certo. Noi raccontiamo un'Italia particolare e dove anche ospitiamo musicisti, cantori, danzatori che vengono da una parte specifica del paese. Questo adesso, da oggi praticamente fino a qualche mese fa, partiva il tempo di carnevale. Ieri è stato Sant'Antonio Abate e incominciavano in giro, lo dico per nel tempo cosiddetto pre-Covid, in questo periodo iniziamo tutte quante le maschere, soprattutto nel sud, a prepararsi per quello che sarebbe stato la festa del carnevale. Quest'anno, certo, come gli anni passati, non si farà. Noi abbiamo sempre fatto questa tarantella del carnevale, dove abbiamo accolto e proposto i grandi carnevali tradizionali, con anche una forte presenza dei carnevali del nord.
Certo. Ambrogio Sparagna e Paolo Prato, una battuta finale, siamo agli sgoccioli, no? Volevo chiedervi questo, facendo un piccolo raffronto tra l'Italia e invece diciamo gli altri stati, no? Il repertorio italiano non ha una vera e propria base nazionale, ma strettamente regionale, no? In Inghilterra, per esempio, il folk revival ha sbancato le classifiche negli anni 60 e 70, no? Oggi per esempio la world music rappresenta una realtà di mercato e forse da noi è un esercizio, se vogliamo, per artisti un po' raffinati ma anche lontani dai gusti del grande pubblico. In poche parole, secondo voi il mondo di internet, dei social, quindi questo genere di divulgazione potrebbe aiutare in questa causa? Paolo Prato.
Ma guarda, io questa domanda la lascerei volentieri al mio amico Ambrogio, perché diciamo di persona vive questo cambiamento. Io mi limito a rammaricarmi in fondo di come effettivamente la tradizione nazionale in Inghilterra ha prodotto, come hai ricordato giustamente, 50 anni fa, un vastissimo movimento di revival che è arrivato a livelli di massa, mentre da noi negli stessi anni queste stesse riproposte, grazie a eccellenti musicisti come quelli che venivano dal Nuovo Canzoniere Italiano, ma c'era in mezzo anche Dario Fo, c'era Roberto Leidi, tutto questo è rimasto legato in fondo ai circuiti della sinistra e poco altro. Forse oggi, con questa esplosione della taranta e della pizzica che sta diventando una sorta di sottocultura un po' in tutta Italia, si fanno corsi di pizzica a Milano piuttosto che a Venezia e non solo nelle Puglie, forse questo può essere, diciamo, un segnale per arrivare anche a rendere internazionale il folklore italiano, ma è Ambrogio che ci deve dire di più su questo.
Ambrogio, abbiamo solo 30 secondi, devi essere estremamente sintetico.
No, ma penso che Paolo abbia espresso in maniera molto sintetica quello che è successo e sta succedendo. Io però, se posso dire, rispetto ad altre parti d'Europa, noi abbiamo una varietà musicale per certi aspetti molto più ricca, perché siamo nel cuore del Mediterraneo e dentro le Alpi, quindi ovviamente questo ci dà maggiore possibilità di espressività, e sono sicuro che per noi la musica popolare sarà la musica del futuro, non solo del passato.
Bene, grazie Ambrogio Sparagna, grazie Paolo Prato.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie, buon anno.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.